un po' a sorpresa, considerando come si era chiuso il primo tempo, non tanto per il parziale 1-1, ma anche e soprattutto per l'espulsione a dir poco grottesca che aveva privato la Fiorentina di Drongoski al rientro in campo dopo più di 3 mesi. Aveva giocato l'ultima proprio contro il Napoli, Napoli che evidentemente non porta bene anche proprio da un punto di vista di prestazione di Drongoski, protagonista in 2 circostanze, forse nella seconda lasciamogli quantomeno come dire un minimo di possibilità, perché lì bisognerebbe capire se ha chiamato il pallone, non ha chiamato il pallone, se Venuti stava pensando ad altro. Resta comunque il fatto non un gran primo tempo di Drongoski, ma la Fiorentina avanti e il Napoli fin qui non sta approfittando dell'uomo in più. Salutiamo Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Ciao Francesco. Buonasera a tutti.
Però vorrei svelare il WhatsApp che mi ha mandato Antonio Di Gennaro prima di entrare in diretta, in onda, eccetera. Sì, comunque mi ha salutato nell'intervallo. Ecco, mi è arrivato il saluto anche da parte del portiere polacco. Ecco, sì.
Ciao Nick.
Non benissimo, dai Antonio, diciamo così, non benissimo.
Beh, no, rientro, mi spiace, un rientro dopo, mi sembra, 2 mesi e mezzo, 3 da uno strappo. E quindi, ma hai detto bene tu, diciamo la seconda, anche se ovviamente la palla era anche molto uscita in maniera un po' avventata. Non so se ha chiamato, ma diciamo che anche lì un minimo di disattenzione c'è stata. Sul primo c'è questo errore, ovviamente, che d'altronde il portiere è un uomo in più adesso nel calcio moderno, c'è stato un errore proprio di tecnico, e poi ci ha pensato poi anche Mertens, che insomma un gol dei suoi. Però la Fiorentina ovviamente doveva ribaltare una prestazione, diciamo, nera a Torino contro il Toro, proprio che non è entrata mai in partita. E mi sembra che stia dimostrando di essere ritornata quella squadra che italiano l'ha un po' ribaltata all'inizio stagione, come mentalità, come modo anche di interpretare la partita. E anche in 10 se la sta giocando dopo un bellissimo gol anche di Biraghi. Quindi una partita ancora che ci sono appunto 15 minuti più recupero, quindi ancora da giocare. Però mi sembra che la Coppa Italia, che a volte si può pensare che viene sdobbata, invece vedo anche ovviamente partite di un certo livello, anche con ritmi importanti.
Ecco, però Antonio, non trovi sul discorso della Fiorentina che qualcosa debba essere aggiustato sotto il profilo difensivo? Perché al di là dell'errore di Drongoski o di Venuti, comunque la Fiorentina è sempre sbilanciatissima. Io ho la sensazione che forse un difensore, se riuscissero a trovarlo in questa sessione di mercato, sarebbe cosa buona e giusta.
Beh, direi di sì, perché d'altronde, come ho detto all'inizio, l'italiano rispetto agli anni passati ha dato un'impronta diversa, una mentalità diversa, ma si è visto anche quando sono rimasti in 10 questo 4-3-2, che però vuole sempre la difesa molto alta, soprattutto quando la squadra cerca di ripartire. L'ha fatto anche con un'altra azione pericolosa, vedi il tiro anche di Nico Gonzalez. Se vuole sempre la difesa molto alta, è la difesa alta che concede a volte a campo aperto gli uno contro uno, e sicuramente i difensori, Igor per esempio il Torino è stato, insomma, ha trovato una serataccia. Milenkovic di solito è un giocatore tra i più in forma, tra quelli più attenti appunto nella marcatura e anche nel tenere la linea e nel dare, diciamo, anche un assetto difensivo importante. Lo stesso Quarta, certo, è una squadra che deve migliorare su questo aspetto, se vuole magari ambire a qualcosa che all'inizio del campionato forse era inaspettato, cioè quello di puntare un'Europa che sia appunto l'Europa League o Conference League, non credo la Champions.
Antonio, della partita di ieri, insomma di Supercoppa, si è detto, scritto a più non posso. Ti chiedo però, visto che in molti insistono sul giudizio intorno al lavoro di Allegri, se ci limitiamo solo alla gara di ieri, nel momento esatto in cui hai visto la formazione, che bene o male, al di là della scelta, insomma, di tenersi Dybala per la mezz'ora che poi è diventata abbondante finale, dove a tuo avviso manca la mano di Allegri? Perché ieri, se si guarda l'11 di partenza, insomma, io personalmente, Antonio, pensando alla Juventus, a una finale a inizio gennaio, ho avuto un po' i brividi pensando che quella era la formazione della Juventus, con tutto il rispetto, ma si vede chiaramente che siamo a fine di un ciclo con tutti gli effetti collaterali del caso.
Ma credo che anche sono consapevoli di tutto l'ambiente, anche lo stesso allenatore, della stessa società, perché insomma, se andiamo a vedere anche, tu dicevi, la formazione, qualche assenza ovviamente c'è stata, soprattutto una che si è anche esplorata a lungo, è quella di Federico Chiesa, che non è da poco, visto anche come la squadra, diciamo, interpreta, diciamo, l'azione difficilmente è una squadra che può proporre gioco e può impostare gioco e può dettare i tempi. Solitamente è una squadra che magari cura molto le ripartenze e Chiesa è un giocatore fondamentale in questo. Kulusevski ancora è diciamo un po' acerbino per la Juventus, è un talento che ancora non si è espresso nel migliore dei modi. Kane o Kine, come si suol dire, l'abbiamo visto anche per il discorso nazionale, è anche lui rimasto un po', non c'è stato quel miglioramento sia tecnico che anche tattico che gli può consentire di essere un giocatore importante e continuo. E che sia una fine di un ciclo, ripeto, mi sembra, insomma, si vede ampiamente, vista la classifica in campionato e vista anche ieri, perché al di là del risultato dell'errore di Alexandro al 121esimo della partita, però insomma l'Inter si è dimostrata con una proposta di gioco diversa e quindi la Juventus in questo dovrà migliorare. I settori, l'abbiamo sempre detto, in difesa il duo Bonucci-Chiellini, non so, per un anno, due anni, non so, ma sarà ovviamente anche lì. De Ligt sembrava sul mercato, bisognerà capire le intenzioni e anche insomma anche il prospetto del management della società per il prossimo anno, credo insomma che può anche cambiare, quindi ci sono tutte queste situazioni, però al di là di tutto c'è poi il discorso campo, che se la Juventus non arriva quarta in campionato diventa un problema anche pianificare la stagione il prossimo anno a livello economico, perché sappiamo insomma negli ultimi tre anni ha fatto delle ricapitalizzazioni di una certa importanza sul fatto dei giocatori, ma l'ho sempre detto, i Ramsey, i Rabiot, i McKennie, nonostante il gol di ieri, Bentancur è calato, Alexandre ha avuto un'involuzione al di là dell'errore, ma lo dico un po' da un anno e mezzo a questa parte, ha avuto un'involuzione in basso, cosa che nel primo anno sembrava sì, il giocatore tra i più forti in assoluto, non a caso l'aveva richiesto dopo il primo anno Guardiola al City. E quindi ci sono tante cose da cambiare, ma soprattutto arrivare a trovare dei giocatori che sono per questo glorioso club che è la Juventus. Per adesso ne sono pochi, insomma.
Ecco, prima parlavamo anche, tu non eri collegato, una discussione che era nata tra di noi sulla gestione di Dybala, no? Su come la Juventus sta gestendo oggi il rinnovo di Dybala o quantomeno il mancato rinnovo di Dybala. E detto questo, volevo sapere il tuo punto di vista, perché francamente sembra quasi che oggi lo vogliono un po' accompagnare alla porta per dirgli addio. Questo è un
sai,
po'
Dybala,
l'idea.
Nick, Dybala è un giocatore che ha una qualità incredibile, però gli è mancata la continuità negli anni, un po' di leadership, e qualche infortunio di troppo, e che ovviamente soprattutto in questi ultimi due anni, a parte il Covid, ma infortuni muscolari abbastanza ravvicinati che gli hanno consentito di non essere diciamo così al top sempre, continuo. Poi è normale, il gol che fa Dybala sono dei gol importanti anche a livello insomma di qualità, però per adesso in questi ultimi, ripeto, due anni non si è dimostrata all'altezza un po' tutta la squadra, visti anche i risultati, e quindi non so le cifre che magari l'entourage del Dybala vogliono avere, ma da quello che si poteva pensare 10-12 milioni l'anno, non so se li può valere adesso, e quindi è un discorso che in questo senso, dopo anche gli ultimi Chiar di Luna, non soltanto della Juventus ma di tutte le squadre, che dovranno insomma valutarla bene questa situazione. Non a caso ci sono stati anche casi in precedenza di alcuni giocatori che non firmano perché ci sono problematiche a livello proprio di sì, trovare una linea sul contratto. E Dybala lo voglio vedere, ecco, con una squadra a livello qualitativo migliore, con giocatori di centrocampo diciamo che la Juventus aveva negli anni passati, ecco lì sì, se poi si vuole costruire un domani su Dybala, l'età ce l'ha, importante a 28 anni, quindi nel pieno della maturazione anche diciamo non soltanto tecnica ma anche fisica, non è un leader, ma questo magari non comporta che può essere un giocatore importante, gli va costruita una squadra, e quindi in questo dovrà valutare bene non so se rimarranno questi dirigenti o dei dirigenti nuovi. Su questo sì, ho letto che è in uscita un dirigente secondo me tra i più bravi in assoluto, che è Sartori, non so, aiutati a dirmi se è vero, dall'Atalanta.
C'è questa
Sartori,
possibilità, non è da escludere.
Sartori potrebbe far cambiare molte cose, nel senso, perché i dirigenti bravi fanno le fortune delle società, oltre che i calciatori, ma bisogna anche sceglierli bene.
Antonio, nel pre Napoli-Fiorentina il DG della Viola Barone è tornato a parlare di Vlahovic, invitando il giocatore a dire se vuole restare, rinnovare o andare via. Però io diciamo così, la posizione della Fiorentina anche su questa vicenda è abbastanza curiosa, perché fu la stessa Fiorentina non più tardi di 4 mesi fa, cioè nel mese di ottobre, quindi 3 mesi fa in realtà, nelle dichiarazioni che ricorderai, in cui un commisso si sostanzialmente metteva la parola fine al rapporto con Vlahovic, a dire: la proposta di rinnovo non è stata accettata, ogni nostro tentativo, ogni nostro sforzo non è stato premiato, non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore. Mi sembra che già 3 mesi fa la Fiorentina dicesse che era abbastanza chiaro il parere di Vlahovic nella vicenda, o no?
Assolutamente sì, anche perché poi uno come Vlahovic non lo trovi, è difficile trovarlo in Italia.
Tanto 10 contro 10, Rosso sì. Diretto, dopo un on-field review per un'entrata evidentemente considerata troppo pericolosa di Lozano. Prego Antonio.
Sì, dicevo che un altro come Vlahovic è difficile trovarlo, anche perché, visti gli acquisti anche ora di gennaio, vedi Koné, lo stesso Piontek, quest'estate Torreira e soprattutto Nico Gonzalez, vuol dire che la Fiorentina ha in mente la proprietà di fare cose importanti, di rimanere, di tornare in Europa, ci può tornare anche quest'anno, come dicevo prima, però ovviamente sta cercando di formare una squadra importante, e se togli un giocatore come Vlahovic, da come lui ha espresso in precedenza questo non rinnovo, una proposta anche molto importante a livello, diciamo, economico e anche duratura, quindi diventa poi un problema trovare un sostituto, e non so se vogliono tergiversare, se vogliono ancora far sì che questo giocatore possa tornare indietro nei suoi passi. Io la vedo dura, io come ho sempre detto, lo ripeto, Vlahovic, che ha espresso parole sempre importanti all'inizio del campionato verso la Fiorentina, grande gratitudine, rispetto, m'hanno diciamo così accolto, m'hanno tirato su, poi si è arrivato al punto di firmare un contratto, ripeto, importante, si è tirato indietro a 21 anni. Io la vedo diversa da un romantico del calcio, anche di un calcio secondo me diverso che adesso non c'è più. E anche la paragona con poi Insigne ha avuto una proposta alla società, sicuramente era inferiore, se uno è attaccato deve diventare una bandiera, può anche rimanere nella propria città per fare il capitano. Vlahovic ha scelto questo, ne devono prendere atto. L'unica cosa, difficilmente puoi trovare un nome Vlahovic in giro, perché a parte Holland nel 2000, cioè è così bene il 99 del Napoli, poi trovatemi un altro di queste caratteristiche, questa forza, di questa capacità, anche stasera ha fatto un gol strepitoso, quindi non è semplice, e la proprietà deve mettersi in testa che questo giocatore va via, a meno che non c'è un ripensamento, ma la vedo dura. Se lui voleva rimanere a Firenze, non c'era né procuratore che tenga, insomma, diceva: io rimango perché voglio costruire qualcosa a Firenze. Non è stato così, perché il calcio oggi è diverso. Io lo ripeto un'altra volta, a 21 anni uno pensa a giocare a pallone, anche perché a 21 anni ha avuto una proposta importante.
Antonio, ti porto invece sul Genoa, perché mi sembra di aver capito che, non so per quale motivo, vogliono comunque continuare, hanno deciso di continuare fino alla partita di stasera di Coppa Italia con il Milan, poi in caso di risultato negativo ci potrebbe essere l'esonero di Shevchenko, ma questo fa parte un po' anche del modo...
Milan è dura, ragazzi.
Sì, no, dico, però fa parte del modo, no, anche di gestire un po' il calcio. Sì, sì. Però, allora, va bene tutto, però vorrei capire il motivo per il quale, se tu devi esonerare Shevchenko, devi prendere Bruno Labbadia, che in questo momento è il nome in pole position, oppure c'era l'idea Rudy Garcia. Non trovi
prima
che qui si stia andando?
Ci vogliono dirigenti bravi, anche per me. Poi magari la Badia diventa un allenatore tra i più bravi in assoluto, per l'amore del cielo. Però già la scelta di Shevchenko, con tutto il rispetto, insomma, uno che ha allenato, è stato un selezionatore nazionale ucraina, andare a prendere una palla bollente al Genoa con una squadra in difficoltà, La vedevo e la vedo dura. Contratto non lo so, mi sembra anche oneroso per anche con diversi anni, insomma sono già, mi sembra, Ballardini a libro paga, insomma diventa poi un problema, e torna al discorso, si prendono gli allenatori e poi si cambiano in continuazione, ci sono i contratti, diciamo così, importanti da saldare, nel senso da pagare, e poi hanno un problema a livello proprio di carente, a livello di organico, perché Genoa, io l'ho visto giocare, fa veramente, insomma, una situazione un po' imbarazzante, e non so se a questi livelli si può veramente giocarsi la salvezza, la vedo veramente dura. Il Cagliari mi sembra di presa, il Genoa sì, la vedo in caduta libera, nonostante i cambi di allenatore. Questo che vuol dire? Che bisogna lavorare bene, diciamo, in prospettiva. Puoi sbagliare una volta, ma non due, poi diventa difficile la stagione. Ok, la proprietà nuova, e torno a ripetere, se non c'è un dirigente che lavora in simbiosi diventa un problema. Quindi sinceramente la partita di stasera sulla carta non c'è partita. Mi dispiace per Shevchenko, ma insomma per adesso è una situazione un po' grottesca, secondo me.
Un abbraccio, Antonio.
Ciao, Dice.
A giovedì.
Ciao. Ciao.